Come abbiamo detto, e sotto quello della democrazia lo chiediamo al professor Tommaso Montanari. Grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera a voi.
Com'è messa la democrazia italiana in questi giorni, in queste ore?
Beh, direi che è stata contagiata anche la democrazia e che il rischio concreto è che ce la giochiamo, almeno in parte. Siamo evidentemente in un momento di democrazia sospesa e lo siamo per ragioni insieme formali e sostanziali. Formali per la scelta che è stata fatta di agire attraverso DPCM, decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno lasciato di fatto a una sola persona un potere straordinario, mai verificatosi dai tempi del fascismo in termini di riduzione delle libertà personali. Naturalmente questo è costituzionale e la Costituzione prevede che si possa farlo e lo si fa per un'ottima ragione, che è il diritto fondamentale alla salute collettiva e individuale. Ma naturalmente la condizione è che questo avvenga per un periodo di tempo limitato e che avvenga coinvolgendo il Parlamento e i processi democratici, cosa che non pare che stia avvenendo. L'approvazione del Cura Italia, per esempio, è stata incredibile. Il testo che non arrivava in aula dalla Bollinatura e alla fine un'opposizione che si dice disposta a votare senza aver letto il testo, che poi arriverà con varianti sostanziali. Quello è un voto formalmente invalido. Se qualcuno ricorrerà alla Corte Costituzionale, quel voto verrà invalidato. Siamo in un momento di caos e ci sono molti sintomi preoccupanti. Ne dico uno fra tutti, anche se so che è molto controverso a sinistra: il fatto che il Presidente del Consiglio, che prende per sé questi straordinari poteri, li usi in modo poco temperante, come si è visto nella conferenza stampa in cui ha attaccato frontalmente l'opposizione, è un segnale preoccupante. Personalmente penso il male, tutto il male possibile di Salvini e della Meloni, però penso che quando un Presidente del Consiglio parla alla nazione, perché di fatto di quello si tratta, e anche l'iconografia con le bandiere, lo sguardo nella Camera e l'interlocuzione direttamente agli italiani, quando lo fa e tutta la nazione lo ascolta, non per simpatia verso Giuseppe Conte, ma perché ne va della nostra vita, deve tenere un profilo inclusivo e non può fare battaglia politica.
Cioè un messaggio istituzionale, un po' come la comunicazione del Presidente della Repubblica.
Certo. Non per caso queste cose le fanno i capi di Stato di solito, non i capi di governo. È molto irrituale che sia il capo di governo a rivolgersi continuamente alla nazione, entrando nelle case dei cittadini senza mediazione. E questa cosa dell'intermediazione è fondamentale, perché la mediazione dei giornalisti, per esempio, e credo che Mentana abbia molte ragioni in questo caso, è fondamentale. Il capo che parla direttamente, senza filtri, al popolo è qualcosa che a me, fa molta paura, francamente.
Per quanto riguarda poi la questione, diciamo, della sostanza della democrazia, lei giustamente diceva diritto fondamentale alla salute va garantito e quindi il governo ha deciso che si garantisse in quel modo lì. Però poi c'è l'articolo 3 della Costituzione, no? Ad esempio, che garantisce a tutti l'uguaglianza formale e sostanziale di fronte alla legge. Possiamo dire che questo in tempo di coronavirus non avviene. Prendiamo il diritto all'istruzione, ad esempio, no? Che fa differenza tra chi ha una connessione o meno, anche il diritto alla mobilità così fortemente limitato, per cui se uno ha una casa piccola e non un giardino, evidentemente si trova in condizioni di maggiore sofferenza. Cioè, coronavirus è anche un, se vogliamo, una cartina di tornasole del fatto che la nostra carta costituzionale sia in gran parte ancora inattuata.
Non c'è alcun dubbio, la fotografia che il coronavirus ci scatta è una fotografia impietosa, non è colpa del virus, è che noi eravamo orrendi, posso dirlo, anche prima. Infatti i richiami a tornare quanto prima alla normalità sono inaccettabili, perché tutti eravamo tranne che normali. Il fatto che ci sia una disparità così enorme delle case, cioè c'è anche chi casa non ce l'ha. Io resto la retorica del "io resto in casa" non fa i conti con i senza casa. Io vivo in una città, appunto Firenze, in cui ci sono gli Airbnb deserti perché il turismo è crollato, e però sotto le mie finestre, in pieno centro a Firenze, ci sono persone che dormono per strada, e non si pensa di confiscare queste abitazioni per un periodo di tempo limitato. Lo fece Giorgio Lapira, che non era un pericoloso comunista, negli anni 50. Insomma, la diseguaglianza delle case, delle connessioni, si è detto, degli accessi all'istruzione, la diseguaglianza radicale che è sfigura il nostro paese, l'Occidente, ora emerge in tutta la sua drammatica forza, per non parlare dei carcerati, per non parlare della fragilità degli anziani, per usare le parole del Papa, scartati e rifiutati nelle RSA e trattati veramente come carne da macello. Ma parliamo di una categoria ancora più vasta e per la nostra Costituzione fondamentale in senso letterale, perché ci si fonda la Repubblica: i lavoratori. La retorica securitaria, perché di quella si tratta, che accusa chi corre, chi porta fuori il cane, chi porta fuori i bambini, tende a nascondere che il contagio avviene nei luoghi di lavoro. È evidente che la mappa del contagio coincide con la mappa della industrializzazione del paese, e che il virus corre nelle fabbriche. Siamo chiusi in casa da un sacco di tempo, eppure continua a venire il contagio, e non avviene per le strade, avviene nelle fabbriche e sui mezzi di trasporto dove i lavoratori vanno a lavorare. Anche nell'Epicentro, anche a Bergamo, ci sono migliaia di attività non essenziali che continuano ad essere aperti, perché purtroppo la Repubblica è fondata sul profitto privato, sul profitto di pochi, e i lavoratori sono carne da macello in questo paese.
Un'ultima domanda gliela faccio da uomo di sinistra, quale lei è. In questa fase, un po' la accennava a proposito della querelle Conte, Meloni, Salvini, come è stata interpretata a sinistra, in questa fase la sinistra è quasi scomparsa, no? dal dibattito, molto appiattita su un supporto al governo, su una accondiscendenza nei confronti delle norme emanate, anche sulla forma in cui erano state emanate. C'è stata una timidezza di fondo, no? Secondo lei perché?
Ma guardi, io ho scritto un libro recentissimo, pochi giorni prima del coronavirus è uscito, che dice dalla parte del torto per la sinistra che non c'è. La sinistra non c'è in questo paese, se si vuole avere una riprova empirica, diciamo galileiana, si può trovarla nella firma del ministro Speranza di Liberi e Uguali, che dovrebbe essere di sinistra, nell'ordinanza che chiude i porti. Cioè, questo governo non solo non ha ritirato i decreti di sicurezza di Salvini, ma quattro ministri, Marco Sardegnato, presidente del Consiglio, hanno chiuso i porti, dicendo che l'Italia non è più un porto sicuro. Don Milani diceva che salvarsi da soli è avarizia, sortirne insieme è politica. Ecco, questo è il punto. Se la sinistra al governo è quello, è quel ministro, è quella firma, il dramma è totale per la sinistra. Ma c'è di più, il problema è proprio il pensiero critico. La sinistra è dissenso. David Maria Turoldo, un grande mistico che viveva a Firenze, tra l'altro, e predicava a Firenze, diceva beati coloro che hanno fame e sete di opposizione. Questo è il sale della sinistra, essere sempre vigili nei confronti del potere che è concentrato nelle mani di pochi e che, diciamocelo, storicamente non è amico del popolo, dei poveri, dei lavoratori, degli umili. Una sinistra che rinuncia a controllare il potere rinuncia a una parte fondamentale della sua identità.
Grazie, professor Tommaso Montanari, buona serata, buon lavoro.
Grazie
a lei.
Grazie a voi. Grazie. Un gol.